Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti. Tommy, ti ho portato la cioccolata, ma non è... Dai, Tommaso, non te la portavo. È che il tuo medico mi ha detto che ti devo dare dei contentini ogni tanto.
Son pieno ebro di endorfine in questo momento.
Che brutta immagine.
Che bella immagine. Sprizzo endorfine, pom pom,
da erutti endorfine.
Erutto endorfina.
Buonasera Tommy, buonasera a te, al tuo cervello ricolmo di cacao. Oggi è martedì 26 marzo 2013 e qui sulle frequenze di Radio Città del Capo 96.250, 94.7 MHz inizia un'altra bella puntatona di Seconda Visione. Vai Tommy con i saluti, dai, adesso ti metti
in basso. Allora intanto
dai,
un saluto a te caro amico Francesco, un saluto a tutte le mie ascoltatrici. Endorfine a voi.
Sì.
Un saluto alle mie abbonate.
Sì.
Tante endorfine a voi.
Sì, sì.
Un saluto. Li hai bastati però.
No, stai non ti preoccupare.
Un saluto a tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate e le abbonate che diventeranno endorfine. A voi, carissime ragazze, tante, tante, tante care cose. Era da un po' che non usavo tante care
sì,
cose, mi piace
sì,
sempre
sì,
molto.
Sì.
Ma tra l'altro, stasera avremo anche l'ospite muto, o muta a seconda dei casi, che è di là dal vetro, che ci è venuta a trovare. In occasione di un evento che sta occupando le vie e gli eventi di Bologna, vale a dire la Fiera del Libro per Ragazzi.
Ecco, vorrei che l'ospite muto si rendesse conto che la sintassi di Tommy è completamente schiodata ormai.
No, perché devo
ma
ammettere...
Ma ti giuro, non te la porto
no,
più, cioè, ma
no,
ne hai mangiato
dalle,
quanto no, un quadratino?
Adesso, dalle 20 in poi la mia consecutio temporum va a culo. Non so per quale motivo,
ecco.
Però ci sarà un motivo.
Ci sarà un motivo. Se stiamo insieme, Tommy,
allora,
ci sarà un perché.
Salutiamo la nostra ospite. Ciao, ciao. Saluta con la mano che è molto radiofonico. Bene. Grazie Giulia, grazie Giulia.
Cosa abbiamo in scaletta
cosa abbiamo
oggi,
in scaletta?
Caro Tommy?
Parliamo di ricette, parliamo di libri per ragazzi,
no.
Forse è meglio.
Ci
forse
tocca
ci
parlare
va
di cinema. Tommy, calmati, calmati, se no uso il taser, te lo giuro.
No, sai che me lo volevo comprare.
Ride.
Solo che ho trovato una tavoletta di cioccolate e mi sono fermato lì, guarda un po'.
Mamma mia, è impressionante quest'uomo. Allora, prima della scaletta, i nostri contatti 348-76-49-289 per l'SMS e diretta @radiocittadelcapo.it per la mail. Ci trovate anche su Facebook alla pagina facebook.com/secondavisione. La mail può servire per sfidarci ad Ammi solo minuto, che è praticamente una prova in cui noi cerchiamo di riassumere giudizio e trama di un film in 60 secondi. Ora,
La nostra ospite ha capito?
Vuole
votare dopo? Vuoi votare dopo?
Lei può votare e sta già suggerendo, cioè io non ho parole.
Non c'è la webcam, quindi non è che puoi dare delle false indicazioni,
ecco,
puoi dire quello che vuoi.
Ricordiamo che quando Tommy era bambino, altro che euro, c'erano i sesterzi.
Esatto.
Ed era un momento
scusa,
in cui l'economia girava.
Mi sta venendo in mente la battuta sui sesterzi.
No, io non voglio che
vogliamo
tu la dica.
Vogliamo citarla?
No, grazie.
Era dalle
elementari. Scaletta, Tommy, calma.
Bravo.
Calmati, Tommy, se no uso il gatto a nove code. Allora.
È sempre molto bello.
Abbiamo allora, due film in scaletta,
vai.
Film,
sì.
Insomma, per modo di dire, noi andiamo, come sapete, a raschiare il fondo del barile. Lavoriamo per voi in modo tale che voi non andiate al cinema quando vi fidate del nostro parere.
Ma anche autori blasonati raschiano il fondo del barile.
Sì, un po' tutti.
Ma ne parleremo.
Anche l'economia, di nuovo, ma insomma, gli amanti passeggeri di Pedro Almodovar e la madre di uno a caso, possiamo dirlo?
No, sempre rimaniamo in ambito spagnolo. Però,
sempre in ambito, è un film che è una produzione ispano-canadese.
Prodotta, almeno tra i nomi dei produttori, figura il tanto blasonato Guillermo del Toro. No, vogliamo dire il regista, diamogli almeno un minimo di palmetto.
Dovrebbe chiamarsi Andrés Muschietti.
O Muschietti.
No, io penso che lo chiameremo Muschietti.
Però fa brutto, Muschietti.
Vabbè, sono due film che quando ci è andata bene abbiamo detto bah. Ma soprattutto, ve lo diciamo subito, possiamo litigare violentemente sul film di Pedro Almodovar.
Elen, ora sta bene a sentire. Guarda l'indicatore di velocità, deve essere lì da qualche parte. Dimmi che cosa indica.
Ecco dunque, 520 miglia all'ora.
Ok, ok, senti. Adesso, controlla l'altitudine. Ecco l'indicatore un po' più in basso alla destra dell'indicatore di velocità.
Sì, 11.500 metri. No, un momento! 11.000 metri, scende! Oddio, stiamo perdendo quota! Stiamo perdendo quota, aiuto! Che gli succede adesso? Oh, mamma mia! Il pilota automatico si sta sgonfiando!
E lei, mantieni la calma. Hai presente l'ombelico del pilota automatico? È da lì che si gonfia. Ora sta bene attenta. Tiralo fuori e fagli il servizietto.
Vado a fare una visita anche in cabina.
Vabbè, qui la scena è muta e, come diceva la canzone di ieri, le storie tese, no? Ho fatto un film muto perché sono muto.
Del film di cui stiamo per andare a parlare, di servizietti ce ne sono parecchi.
Dai, Tommaso!
Non ho detto nulla.
Io veramente... Tommaso, che c'è? No, Tommy?
Vai, prego. Ecco. Trama.
Mentre avete sicuramente riconosciuto un pezzo tratto dall'Aereo più pazzo del mondo di Zucker, Abrams Zucker, noi parliamo invece degli Amanti passeggeri. Pedro Almodovar è tornato alla commedia, Pedro Almodovar è tornato alla movida madrilegna, Pedro Almodovar è tornato agli anni Ottanta, Pedro Almodovar in questo caso era meglio che proprio non usciva e non andava, non tornando da nessuna parte. È stato strombazzato così questo film, Los Amantes Pasajeros, un film che...
Bello,
è,
mi piace, il piace? Tuo accento delle Asturie mi piace sempre,
ecco,
molto.
Tra le Asturie e Cosenza più o meno. È stato strombazzato come appunto il ritorno alla commedia dopo la decisa virata melò del regista spagnolo, e in realtà abbiamo sì un tentativo di commedia sulla carta, magari anche che potrebbe funzionare.
Abbiamo il cinepanettone di Almodovar, diciamolo.
Ecco, più o meno sì. È un film che non funziona invece a guardarlo per una serie di motivi. Ma andiamo con la trama. Stiamo su un aereo, un Boeing, in particolare nella classe business, dove ci sono una serie di passeggeri. Ovviamente sono pochi, la classe è esclusiva. L'aereo ha un problema al decollo, ci se ne si accorge ovviamente troppo tardi, e quindi è costretto, invece che andare da Madrid a Città del Messico, a girare intorno a Toledo. In questo giro tondo c'è anche un giro tondo dei passeggeri che andiamo a conoscere subito. Sono una sorta di maîtresse che sembra sempre in fuga, in una fuga un po' paranoica da eventuali attentati. Abbiamo un misterioso signore che le si avvicina abbastanza presto, e poi abbiamo una giovane coppia di sposi e una ragazza vergine e sensitiva. In più abbiamo pilota e copilota che hanno una relazione tra di loro, e i quattro membri, anzi tre membri maschili dell'equipaggio.
Tre membri maschili, però pare brutto.
Sì, ho capito.
Scusa,
Tommaso,
ho capito.
Ma cosa,
però...
ma, cioè, hai preso il Viagra stasera?
Cos'hai? Cioè... Ma però già dire tre membri maschili.
Beh, sono i membri maschili dell'equipaggio, e che comunque sono omosessuali e con mezze storie tra di loro. Le hostess invece più o meno non vengono nominate, a parte una che pare che sia un travestito. Ecco, che palle.
Cosa possiamo dire di un film del genere?
No, che Almodovar
cerchiamo di analizzarlo, perché è sicuramente tanto.
Almodovar cosa ha fatto? Mi cerca di inserire all'interno di questo di questa struttura di personaggi dei siparietti comici degni di Martufello, perché questa è la verità.
No, secondo me quelli di Martufello fanno più ridere. Quando fa di più Ninzo mi fa molto più ridere, forse.
Per cui ci sono sbandate sessuali, per cui ci sono battute a doppio senso, per cui non può non esserci la scena di ballo dei tre uomini camp.
Allora, secondo
eccetera,
me,
eccetera, eccetera.
Il film,
tutto quello che potete immaginarvi.
Allora, il film ha un problema di fondo grosso, enorme, trovo, ovvero Almodóvar tenta di ripetere se stesso, o almeno il cinema che l'ha fatto conoscere, e il cinema come della movida madrilena, che aveva un contesto storico ben preciso. Si usciva dal franchismo,
esatto.
C'era una sorta di liberazione dei costumi.
Almodóvar aveva 30 anni ed era più
esatto.
fresco tipo.
Ecco, e il problema di fondo è che Gli Amanti Passeggeri viene fuori dopo 30 anni. Il contesto non è più lo stesso, c'è un contesto di crisi economica, però il ripetere o almeno il tentare di ripetere determinati stilemi o determinati passaggi al giorno d'oggi da un regista, insomma, che ha fatto tanto e che forse vuole cercare una nuova linfa, mi sembra francamente fallimentare fin dalla partenza, anche perché appunto quello che c'era di liberatorio nei primi film di Almodóvar qui è solamente un susseguirsi di gag piuttosto volgari, trovo, e macchiettistiche che nulla hanno a che vedere appunto con quello che Almodóvar ha di per sé codificato del suo stile. È un bignami piuttosto fatto in malacopia di quello che è Almodóvar. È come se lo facesse veramente tipo Pappi Corsicato che tenta di rifare Almodóvar, cosa che ha già fatto bellamente.
Però ti posso dire che a prescindere, cioè i riferimenti che fai sono giusti, però ti posso dire che a prescindere da tutto, se questo film fosse un film di un autore, io so che tu hai sempre l'approccio autoriale, però io, a prescindere da chi l'ha firmato, questo film è proprio una schifezza.
Sì, no.
Cioè, è veramente una roba esile.
È vero, è una roba esile. E in più, secondo me, quello che va ad aggravare tutto quanto, che fosse una commedia tranquilla, leggera, guarda, sarei il primo a dire che non funziona, però non contesto. Quello che contesto è che vuol fare la commedia, ma con la simbologia. Cioè, quello che trovo veramente molto forzato, al di là di alcune situazioni macchiettistiche, che il macchiettismo io lo trovo già di per sé forzato, il grottesco ad ogni costo trovo un qualcosa di forzato, ma quello che c'è veramente di più forzato, che vada a pesantire tutto quanto, è questa spennellata di simbologia su una situazione storica ben precisa e sociale ben precisa. L'aereo che simboleggia la Spagna che non riesce ad atterrare, che è decollata ma non riesce ad atterrare dopo il boom economico, la classe economica, quindi il popolo che viene addormentato per tutta la durata del viaggio, anestetizzato, tutta una serie di cose che, inserite poi in un contesto veramente di pochade becera, perché alla fine si riduce a una sorta di ronde sentimentale che fa apparire forse quel gran pezzo dell'Ubalda Feidò.
È probabile,
e,
sì.
Va veramente a degenerare. Cioè, la ricerca del camp a tutti i costi, i tre steward che cantano I'm so excited e fanno il numerino coreografico.
Che palle, che noia.
Questo voler parlare o comunque giocare anche su ambiguità sessuali in maniera, secondo me, molto forzata, che rischiano veramente, trovo, che rischiano di essere quasi razziste. Da un certo punto di vista,
sì, è sempre,
cioè, veramente stereotipo. Ora la commedia si gioca anche
il solito,
su stereotipi.
Sì, ma il solito punto della rappresentazione che qualcuno dà di se stesso o del suo gruppo di appartenenza. È un discorso molto complesso. Guarda, pensa, Tommy, che a questa metafora del popolo, eccetera, eccetera, io non ci avevo neanche minimamente pensato, perché mi sono chiesto come mai rappresenta questa cosa, però mi sono detto, vabbè. Invece me lo fai odiare ancora di più,
no,
questo
no,
film.
No, no, questo secondo me è l'elemento più grave. Al di là del fatto che non funziona minimamente come commedia, né come film comico, né come film. In più, il voler per forza inserire un elemento contemporaneo e in più simbolico, Cioè, la commedia deve essere commedia. Io trovo sempre, puoi mettere il versante amaro, ma la commedia, se tu scegli la commedia, deve essere commedia.
Beh, oddio, insomma, c'è la commedia italiana che di cose
il
altre
versante amaro, ma non ricorre mai alla simbologia, non in maniera così banale anche.
Oddio, ti posso dire una cosa, che in uno dei film che sono capostipiti del genere, come Il Sorpasso, c'è tutto uno studio sulla simbologia della morte nel film di Risi, che io ci starei attento su questo, ma...
Però lì la simbologia è giocata comunque su una credibilità e una veridicità di quello che si sta raccontando. Qua vuole essere una commedia che piglia delle forti libertà fuori da qualsiasi tipo di... cioè che vanno sul versante quasi surreale, che non sei Buñuel.
Chiaro. Sì, ho capito. Ma comunque, secondo me, il punto principale...
Si va in un altro versante. Quando tocchi comunque il versante grottesco e di conseguenza surreale, è ancora un'altra cosa rispetto alla commedia, un ulteriore piano. E lì è veramente difficile, il campo è ancora più minato, trovo.
Sì, diciamo che tenta tre strade, non gli riesce neanche una. Ah, chiedo scusa per la pronuncia del regista, che è appunto Almodovar e non Almodovar. Bravo Tommy, di più Ninzò.
E poi qui ci sono veramente dei catalani che ci scrivono, è sempre molto bello, anzi lì...
Ci sono sempre dei catalani che ci scrivono, ogni
esatto,
puntata,
esatto.
Cioè, è così.
Va bene, salutiamo Andrea.
Forse abbiamo dei problemi tecnici con l'SMS, quindi se volete essere sicuri che il vostro messaggio nella bottiglia sia raggiunto, mandate una mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure andate su Facebook. Noi salutiamo Enrico, che è lì presente. Ascoltiamo un brano di alcuni che anche loro adesso avrebbero fatto decisamente meglio a smetterla, però all'epoca, tutto sommato, dai.
Oh, questa la suonavo.
Ah, sì?
Sì, suonavo la batteria.
Quanto sei forte? Io di questo disco suonavo al basso, Scar Tissue e un'altra.
Ah, io invece di questo disco avevo una parrucca e una volta una bacchetta mi è rimasta attaccata alla parrucca.
Sono cose belle a seconda visione. Salutiamo Anthony Kiedis, che ci ascolta sempre in streaming.
Sì, in streaming. Anche lui, bella, magari Anthony. Rimangono delle bacchette del batterista nei capelli. Forse non ha più.
Ce li ha. Ritornerò l'ultima volta e poi torniamo con seconda visione. 348-76-49-289. Yeah.
Quando eravamo giovani, avevamo l'acne un po' giovanile.
Esatto, è vero. Quando eravamo giovani avevamo l'acne giovanile. E ti ricordi che problemi con quel Caligola?
Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
Allora, sono le 22.55 in punto.
La nostra ospite, sì. Vuol dire qualcosa su Almodovar? L'ha visto Almodovar?
No, io non l'ho ancora visto, però ero incuriosita perché, come appunto avevo anticipato prima Tommaso, io ho saltato il famoso film sulla chirurgia plastica.
Che in confronto...
Guarda, me l'ero dimenticato.
Esatto, e in confronto quello della chirurgia sembra veramente Bergman, il volto di Bergman. A livello di caratura,
mamma mia,
trama.
Che monnetta. Ma perché mi fate ricordare queste cose tutti e due?
No, forse l'ultimo film buono di Almodovar, forse è Volver.
Che è l'ultimo che ho visto io.
Tra le altre cose, in questo film ci sono anche dei cameo eccellenti all'inizio.
Eccellenti,
che
sì.
Sì, comunque non riveliamoli, però insomma fanno un po' tristezza anche questi cameo.
Fanno un po' tristezza.
C'è anche quello di Paz Vega che io non so chi... Dov'è la Paz Vega?
Fa un'ala.
Ok. Peccato non averla notata, peccato.
Le 22.56, questo è seconda visione in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo. Oh, è arrivato il momento.
Abbiamo già parlato del primo film, quindi.
Ci siamo già succati il primo film.
Come passa il tempo?
Mamma mia,
signora mia.
Vedo che su Facebook c'è qualcuno che scrive, c'è una vignetta di Altan bellissima con un anziano su una panchina che dice: "Perché la vecchiaia ci colpisce a noi vecchi che siamo già così patetici?" È meraviglioso. Quell'uomo è meraviglioso. Io non riesco.
Quanta amarezza.
Quanto lo amo. Vabbè, un saluto anche ovviamente al disegnatore che è sempre in ascolto.
Sì, da Mestre.
Da me, no,
mi
non
sembra,
vive più a Mestre,
mi sembra,
dai.
Più o meno, beh, giù di lì, dai, i territori di Felicetto Maniero, più o meno.
Va bene, va bene. Noi andiamo avanti. Il cinema, sapete, è morto.
Almodovar, ricordiamolo, è morto. Cioè, stasera decretiamo. Abbiamo decretato tante morti eccellenti. Stasera, finalmente. Ci spiace. Ci duole.
Tommy, ci duole
annunciare la morte, la prematura di partita di Almodovar a livello autoriale.
A livello autoriale, certo, non stiamo...
Ecco, come tu poni Almodovar rispetto a To Romo with Love? Perché più o meno stiamo parlando di cine panettoni d'autore.
No, mi fai un'altra domanda qualsiasi, per favore? Bene. Mi hai messo in difficoltà.
Lo so, se era troppo semplice, non è che ti faccio le domande.
E sono stanco anch'io. Cioè,
io perdo la consecuzio, ma tu devi cercare di rispondere alle mie domande in fingarde.
Arriva una mail del...
Giulio, ci mancava Giulio.
Giulio, che stavi facendo, Giulio? Stavi forse facendo una lavatrice? L'ultimo di Almodovar l'ho temuto fortissimo, tanto che ancora non lo sono andato a vedere. Ma gli ultimi 18 anni dei Red Hot Chili Peppers li ho sentiti, e se il livello è quello, mi sa che ho fatto bene.
Sì, sì, più o meno siamo così.
Cioè, quindi hai anche preso Stadium Arcadium, come cazzo si chiamava,
guarda,
il disco maledetto?
Preferirei ascoltarmi Stadium Arcadium che non vedere un film del genere di Almodovar.
Nel prossimo film di Pedro la star è Flia, quindi vedi che
sì,
tutto torna.
Però Stadium Arcadium la versione deluxe.
Ah beh, è vero, sì.
Quella con
una mattonella che ti chiedevano di sgranocchiare per renderti l'ascolto del disco più leggero.
A volte in un vecchio cappello di Anthony Kiedis. Vecchio.
Allora, diretta chiocciola, radiocittadelcapo.it, arrivano, no, ma perché? Perché la gente dice queste cose?
Perché la gente è lì in attesa e
ma
vuole
partecipare. No, l'accento non lo so fare, non lo faccio, dai, non sono capace.
Allora, questa richiesta vince. Francesco, indammi solo un minuto con...
Il troiaio
di Almodovar riassunto con l'accento di Papa Francesco.
No, vabbè,
no, potrebbe essere.
Non lo posso fare. Non sono capace.
No, più che altro il tuo accento potrebbe diventare un po' moldavo, un po' brasiliano.
No,
come abbiamo già
sperimentato. No, non
però potrebbe essere molto
capace,
divertente. Allora, il cinema è morto, ma dammi solo un minuto, vive.
Vive fortissimo. Comunque, se volete per caso votare Tommy, voi potete farlo, sempre mandando una mail.
Dopo sentiremo anche il voto della nostra ospite Giulia.
Guarda, io dico al nostro ospite che l'accento di Papa Francesco non lo faccio. Veramente, ho provato a fare l'accento russo ed è venuta fuori una roba che sono arrivate delle lettere di protesta.
Guarda,
a me
posso semplificare la vita, siccome a Roma c'è un altro Francesco famoso, ovvero Francesco Totti, che chiamano più o meno il capitano e adesso Papa, quindi puoi farlo con l'accento di Francesco Totti.
Sai cosa? Scegli. No, secondo me ti posso dire che farlo con quell'accento coatto e non risultare politicamente scorretto nei confronti di questo film è un'impresa che io non penso
lo
di
capisco,
riuscire.
Lo capisco, ma tu sei brava a sufficienza.
No, no, guarda, non
confidiamo
essere,
tutti in te.
Non essere lecchino, maledetto.
Ci cagheremo, ci arriveremo a Chicago per citare sempre l'aereo più pazzo del mondo.
Non lo tengo più.
Allora, diciamo che siamo pronti per quel momento lì.
Ah, è il momento quello. Allora, esce un trailer, il film è in anteprima domani mattina.
È un film di un regista che noi stimiamo, che ci ha fatto dei bellissimi film, solitamente.
Sì.
I due precedenti erano dei bei film.
Però già in tempi non sospetti abbiamo temuto forte per questo Un giorno devi andare.
Noi lo faremo sentire e giudicate voi.
No, insomma, vediamo. Il Rio delle Amazzoni.
Io sono scappata dal dolore.
Ma è tipo
a guardare lì.
Jasmine Trinca, ti amo da sempre.
Ma porta fuori una barca come Fitzcarraldo, no?
Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che so vincere la paura. Sono qui per scoprire altri valori.
Lei nella neve, che in Brasile non... Ma forse non è in Brasile.
No, forse è qua lei prima
con
di partire.
Lei con l'iPod.
Però su una chiatta sul Rio della Amazzonia.
Lei in montagna.
Sì. Ora voglio essere terra.
Sì?
Terra con la terra.
Sì.
Lei sulla spiaggia.
La terra di frutti.
Sembra l'imitazione di Jovanotti di 610, che più o meno parla sempre di terra.
Un valzer, che però è un tempo ternario brasiliano, quindi non è un valzer.
Se vuoi cambiare le cose,
la favela.
Devi andare dove le cose bisogna cambiare.
La favela, appunto.
Quello lì ha l'accento di te quando tenti di fare Papa Francesco. Più o meno.
Avevo voglia di vederti.
Gente che parla su Skype.
Tutto. No. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere. devi sperare.
Jasmine Trinca, un giorno devi andare.
Dove devi andare, Jasmine?
Tommy.
No, ho detto, era una domanda retorica.
Beh, io, sono da sempre perdutamente innamorato di Jasmine Trinca.
Ma anch'io lei... comunque, devi metterti in fila.
No, scusa. No, prima io.
No, ho detto.
In ogni caso...
Prendi il numerino come il salumiere.
No, ma non risponde agli SMS. Sospetto abbia cambiato numero.
Temo di sì.
Siamo amici su Facebook? No. Forse peggio ancora, eravamo e mi ha tolto dall'amicizia.
Può darsi.
Perché
può
la
darsi.
Vecchiaia cosa ci colpisce fa? A noi vecchi che siamo già così
ma
patetici.
Quindi lei è
che
andata
sul Rio
dell'Amazzoni per forse
per
evitarti.
Per dimenticarmi.
Forse un giorno devi andare lontano da Francesco.
Lontano da Locane, questo era il titolo lungo e invece poi l'hanno accorciato. Ma...
chissà,
io
noi ne parleremo. Ne parleremo la prossima... No, noi anticipiamo già che ne parleremo... La prossima settimana è la prima volta che noi facciamo sentire un trailer di un film di cui parleremo. Questa è la vera novità della puntata odierna.
Ah, guarda, no, ne abbiamo anche un'altra di novità, bello mio. Uno stacco fatto apposta per parlare del prossimo film. Sei pronto?
Sono nato pronto.
È un po' ipnotico, eh?
Mamma mia, 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 let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Sono ancora qui, penso ai giorni che andavamo assieme ad abballare.
Qua Tommy ha detto non faccio pesce ma nettezza, ho capito bene?
Sì, vabbè. Sì. Ma sentiamone ancora un pezzo che secondo me ha ancora delle perle.
Io lasciavo se Giulina, mamma da, e forse sono capace.
Vabbè, però basta con queste canzoni.
Grazie Gianfranco Marziano, che Dio te ne sarà sempre riconoscente, e soprattutto... Francesco, tu devi essere riconoscente a me che ti trovo queste perle.
Sì, veramente. Allora, grazie alle tue perle probabilmente inizierà a perseguitarci ogni tipo di organizzazione, di organizzazione criminale presente sul pianeta, ma, tra cui la Camorra.
Ma guarda, poi io ho provato a mettere qualcosa di neomelodico. Questo non è, diciamo che possiamo vedere che non è proprio una canzone neomelodica, ma è cantautorato.
È cantautorato
italiano.
Sì, sì.
Allora, la nostra ospite Giulia, cosa ne pensa della canzone di Marziano Mammeta?
No, mi diverte molto perché Marziano in realtà è un eroe della mia infanzia.
Attenzione, abbiamo una camorrista in studio.
Svegliamo.
Ma tutti, cioè, con la giustizia sei a posto, non è che...
Sì, sono a posto, però...
A parte
io...
il cambio di accento che hai fatto,
quindi
insomma.
Hai tutta la discografia completa?
No, nel senso che io ero... Mio padre è di Benevento e quando andavo a trovare i nonni, i cuginetti più piccoli mi facevano sentire Marziano e Tony Tammaro, per cui...
Sono emozionato.
Mettiamo anche Tony Tammaro
dopo questo link.
Anche no.
Abbiamo chiamato Giulia, è venuta a trovarci solo per poter parlare di Marziano.
No, perché se lei non viene qua, non dire Tony Tammaro, fanno delle cose brutte alla sua famiglia. Questo è quello che è. Quindi lei è arrivata qua, ha detto Tony Tammaro, io ho abboccato a posto. Anche per oggi il mignolo dello zio è lì. Dove?
Vabbè.
Per fortuna. Grazie cara ospite semimuta. Adesso noi parliamo di un film terrorizzante, guarda, è veramente
paura,
terrorizzante. Ah, la strizza che abbiamo. Oh, guarda.
No, io però in certi passaggi mi sono un po' spaventato.
Ma
in qualche bu mi sono spaventato.
Bu!
Esatto, io mi spavento.
Bella questa.
C'era anche un episodio bellissimo di Tex Avery dove c'era un topo che spaventava un leone semplicemente facendogli bu. Ecco, anche lì mi spaventavo. Visto come passiamo dai cartoni animati,
dall'alto al basso, dalla destra alla sinistra,
alla letteratura,
dal legale all'illegale.
Incredibile.
No, è inutile che continuate con questa storia di Papa Francesco. Non lo faccio, non sono capace. Cioè, piuttosto veramente, no, non lo posso fare.
Allora, li ho ascoltati alla radio, non scherziamo, mi accoda la richiesta di Papa Francesco.
Parla dei Red Hot Chili Peppers,
Giulio. E comunque la lavatrice a Perugia, non lo sto tirando lo straccio.
Ci ascolta in streaming,
sempre Giulio.
Che bello.
Sempre Giulio in streaming. Ah, tra l'altro, come butta a Perugia? Che non butta proprio benissimo. Hai chiuso la porta, Giulio? Cioè... si sa mai, eh.
Tommy, hai veramente lo spirito critico, non lo so.
No, sono preoccupato perché è un nostro ascoltatore e gli vogliamo bene.
Ma sei un editorialista di studio aperto?
No. Curioso, insomma, eh. Comunque Amanda Knox è in America ancora, quindi a posto.
In America, esattamente dove è ambientato, guarda un po', questo film chiamato La Madre.
Mamma. Cerchiamo la sigla di Mamma non mamma, quello con Luca Barbareschi.
Adesso la cerchiamo, guarda, la cerco mentre era ti racconto Luca, la storia del film.
Era con Luca Barbareschi?
Non lo so, potrebbe essere.
Giulia, era con Luca Barbareschi?
No, io mi ricordo tipo una rotonda sul mare.
No, forse era Marco Predolin.
Marco Predolin, no, Marco Predolin era il gioco delle coppie.
Brava, brava, che questo qua dice ma non
comunque
fa una mazza.
Adesso cerchiamo, grazie comunque.
Allora, si diceva
Scusami,
buono,
dei ricordi
Tommy,
delle,
buono,
Madeleine,
buono,
delle
Madeleine. Buono Tommy. Si diceva un film dell'orrorifico che vede come protagonista Jessica Chastain.
Brava,
e parleremo
brava,
anche di questo.
Sì.
Parleremo anche di questo. Comunque la prossima volta, direttrice, lei che è all'ascolto, lo sedo simili, veramente.
Ho detto, è una brava attrice, è stata anche candidata all'Oscar.
Più brava di così.
Due volte.
E invece qua io andrò a dimostrare come la Jessica, insomma. Comunque, qual è la storia? La storia è quella di due bambine che rimangono abbandonate per anni, attraverso per una serie di motivi, per un omicidio suicidio dei genitori, rimangono abbandonate per anni in una casa nei boschi, possiamo dirlo?
Sì, possiamo dirlo.
È una strada nel bosco, quella strada, è una casa nel bosco, quella strada conosco,
esatto,
ci
esatto.
Porti tu, è la canzonetta, è proprio quella. E si chiamano Victoria e Lily. Lo zio però, il fratello del padre delle bimbe,
che è interpretato dallo stesso attore del padre, tra l'altro,
esatto, cose, non si rassegna fino a che a un certo punto dei cacciatori riescono a vedere questa baracca e a trovare queste due bambine che sono praticamente allo stato brado, ma non
des enfants sauvages,
ecco appunto, non siamo da quelle parti, non siamo, che doveva dire, no, vuoi dirlo meglio Tommy, scusa, grazie,
des enfants sauvages,
grazie,
volevo citare Truffaut così.
Sì, e anche Truffaut ti cita in però, giudizio se fosse vivo.
Però
ma...
non si chiamano Victor.
No,
Victoria, perché Victor.
Certo.
C'è la citazione dal professor Itar.
Comunque il punto non è questo. Il punto è che queste due bambine in realtà portano a casa dello zio e della compagna dello zio, cioè Jessica Chastain, qualcos'altro, una presenza. Ci sarà ovviamente anche uno psichiatra, dico ovviamente perché la figura dello psichiatra è stereotipica come tante altre figure snodi narrativi dell'horror che vi andiamo a presentare, il che fondamentalmente il più grosso difetto di questo film di Andrés Muschietti è prevedibile, è assolutamente prevedibile tutto dall'inizio a quasi la fine. Dal punto di vista registico è un film molto piatto, le musiche, non abbiamo parlato delle musiche del Modovar, ma perché sono inutili, le solite musiche di Iglesias.
Non l'abbiamo neanche fatta sentire,
no,
pensa come siamo messi.
Appunto. E anche qui le musiche sono un commento horror tipico, con gli archi che aumentano di volume, le percussioni rimbombanti e roboanti, ma veramente, secondo me, c'è proprio poco. Oltretutto, nelle mani, descritta dalla sceneggiatura poco sorprendente, e nelle mani di un regista non particolarmente dotato come Andrés Muschietti, anche la nostra Jessica, che abbiamo amato in altri film, tra cui l'ultimo.
Però
Zero...
tu c'hai Jasmine Trinca.
No, e vabbè, vabbè, mica. Cioè, no, tra cui Zero Dark Thirty, qui secondo me brilla molto poco. Anche perché il livello di caratterizzazione dei personaggi è tale per cui, siccome lei suona il basso, allora le fanno mettere delle magliette nere, hanno tinti i capelli di nero, ha gli occhi bistrati e beve le birre.
Sì,
questa
no,
è
infatti,
la caratterizzazione del personaggio.
Quella è la caratterizzazione, e il film fa fa colpo perché Jessica Chastain non ha i capelli rossi, ma i capelli neri. Questo è basato tutto su questo.
È un
questo.
Po' come quel film della bicicletta. È un film incredibile perché? Perché il primo film girato in Arabia Saudita. E va bene, ok, d'accordo, però...
Grazie. Allora, hai ragione, condivido, anche se secondo me la prima parte, forse tipo i primi 20 minuti, qualcosina di buono lasciava presagire. Un minimo di atmosfera che è un po' gotica... Le sensazioni, comunque l'horror che non si vede ma si avverte. Poi certo, da un certo punto di vista le regole dell'horror vogliono che si mostri qualcos'altro in più, e quindi nel momento in cui questa presenza che è alla base del film, comincia a mostrarsi un po' di più, il film invariabilmente
crolla come un soufflé,
cala per poi crollare. La mano, l'apporto di Guillermo del Toro alla produzione si vince, secondo me, più nell'ultimissima parte, proprio nel finale. C'è un finale un po' alla Guillermo del Toro, ma senza essere Guillermo del Toro. Quindi Guillermo del Toro wannabe. Andrés Muschietti non si dimostra poi un regista così capace,
ma proprio neanche personale, direi.
Un po' di atmosfera, secondo me, all'inizio c'è, poi in realtà si capisce già dove andrà a parare. Anche la figura dello psicologo psichiatra si capisce già dove andrà a parare proprio fisicamente, e gli ultimi 50 minuti è un qualcosa di visto e veramente già stravisto. Secondo me, guarda, le bambine sono brave, cioè nel senso la scelta delle bambine funziona, perché secondo me sono anche abbastanza inquietanti, soprattutto la bambina più piccola. Jessica Chastain fa lo stretto necessario, cioè appare coi capelli neri, questo è quello che deve fare. Peccato, perché poteva infilarsi nel filone un po' degli horror che riflettono sulla figura materna.
Poteva,
come ci aveva abituati comunque, per esempio, l'horror giapponese,
sì,
Dark,
sì.
Water, per esempio, era il film che era basato sul concetto stesso di figura materna, però in chiave horror. Qua tenta un po' quella strada lì, senza nessun tipo di capacità e di mano e di personalità, soprattutto.
È vero, ce n'è proprio pochissima di personalità. Prego, ospite muta, dici.
No, allora, è molto divertente perché io non...
Hai ancora due giri di canzone, perché poi c'è il ritornello.
Ce la farò. Io, stranamente, ho visto il trailer di questo film. Io sono la fifona delle fifone e... Normalmente a me i trailer degli horror mi fanno paura. Questo mi ha fatto schifo.
Ecco, vedi.
Però volevo chiedervi, ma secondo voi questa esubera della figura dello psichiatra,
ma c'è sempre stata,
perché?
Ma perché è il ponte tra la razionalità e l'irrazionalità. Cioè, se tu vai a pensare... Stiamo facendo dei ragionamenti un po' troppo interessanti.
No, ma è molto interessante però, eh. No, prosegui.
Volevo un po' smorzare l'atmosfera parlando di madre.
No, ma di cose importantissime, però con i ricchi e poveri sottofondo.
O gli snap, come suggerisce il nostro ascoltatore. No, c'è sempre. Io penso, per esempio, alla figura dello studioso in genere. C'è la figura dello studioso in Suspiria, c'è la figura del dottore in Profondo Rosso, tanto per dirne due. Ci sono i medici in altri film dell'orrore. Perché diventa un po', cioè, un'altra figura stereotipica, nel senso che diventa il ponte tra un qualcosa che di solito è molto presente in noi ma inesplicabile, come la mente, e qualcuno che invece può interpretarla. E qua si riva alla teoria freudiana dell'orrore, con il perturbante, l'Unheimlich, è il rapporto che c'è con la casa,
la manovra di Heimlich,
quella lì
sì. Per il boccone che ti è rimasto in gola. Beh, quanto è bravo sto ragazzo.
Sono
pretese
culturali, così.
No, sono bravissimi questi ragazzi.
Così.
Oh, stasera
così.
Non abbiamo parlato di cinema, però pretese culturali
dato
e sciocchezze,
cazzo di roba, sì.
Tantissime.
Niente male. Niente male.
Sai che parlare comunque di argomenti alti con i ricchi e poveri in sottofondo dovremmo farlo più spesso.
Secondo me funziona.
Il cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colori. L'estate.
Ma voi l'avete visto questo film, ascoltatori o ascoltatrici, o avete mollato il colpo già al trailer come la nostra ospite?
Ehi, giochi messi.
Scriveteci, parlatecene, e soprattutto anche, avete visto Almodovar, vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Ci sono già gli schieramenti, pochissimi a cui piace, almeno di quelli che ho sentito io, e insomma la maggior parte invece la pensano un po' come noi. Magari non così cattivi come possiamo essere noi, ma noi lo facciamo perché la nostra cattiveria nasce dalla delusione. Non siamo avanti feriti, perché alla fine, parliamoci chiaro, di Almodovar non ce n'è mai fregato niente. Cioè, ne abbiamo sempre preferito altri registi.
Ma sì. Ma no, dai, qualcosa la fa. A me niente, io amo, non voglio fare lo snob, amo veramente i primi, dopo un po' mi si inguallera.
Come
da
scusa,
morire.
È un termine tecnico.
Sì, un termine
per
tecnico.
Noi addetti ai lavori.
Sì. Sai come quando mangi una roba e poi dici: boh,
sì,
ah, basta.
La mappazza.
La mappazza
assolutamente.
Viva la mappazza, c'era anche una canzone che poi alla fine ha cambiato il testo in questo evergreen di Edoardo Bennato, Viva la mamma. Tommy, ma perché diceva gun?
Non lo so.
Ma perché diceva gun?
Perché era onomatopeico, no? Era come dire get down, ghiroppa all'epoca.
Il nostro Giulio ci rassicura e dice che gli omicidi a Perugia avvengono sempre in un raggio di 500 metri da casa sua.
Bene.
Quindi è il principale sospettato. Grazie,
esatto,
Giulio.
Bene. È bello che stanno riaprendo alcuni casi.
Confessano i nostri ascoltatori,
sì.
Così.
È bello perché vedi, siamo i primi in qualcosa. Una confessione così, pa-boom.
Ma è seconda visione che vi dà la carica.
Pensa che potrebbe anche utilizzarci come alibi. Lei dov'era quella sera? Stavo ascoltando
seconda visione. Perché poi uno di Perugia parla con questo accento?
Non lo so, poi oltretutto Giulio non è neanche di Perugia, quindi.
Cosa ci fa a Perugia allora?
Lavoro. Così mi ha detto lui.
Beh, certo.
Effettivamente mi ha seguito poi in un parcheggio, ma.
Basta.
Dai, stiamo scherzando.
Dai, che stiamo scherzando.
Se non si può scherzare.
Allora, dai!
Non si può scherzare.
Che si tratta, Tommy? Allora, scusa, si era addormentato.
No, visto che
ha avuto un momento di
no,
capita.
No,
è capitato anche a Crimi.
No, era per dare pregnanza alle mie parole.
Sì, certo.
Visto che non abbiamo voluto insufflarvi la colonna sonora di Alberto Iglesias per l'ultimo film di Pedro Almodovar, è il momento delle colonne sonore.
Julio Iglesias, no.
Colonne sonore inedite.
Ah.
E in questo caso, colonna sonora di una serie televisiva molto, molto bella che noi
ti volevo dire questa cosa. Questa colonna sonora è edita.
No, di una serie televisiva inedita.
Ah.
Cioè, colonne sonore di film, di opere inedite.
Ah,
diciamo.
Ecco, scusa, è una rubrica.
Scusami, mi sono espresso. Sì, la grande rubrica colonne sonore di opere inedite. Qui stiamo parlando di un'opera non cinematografica, ma televisiva, anche se deriva da un'opera cinematografica. Stiamo parlando del Le Revenant.
Scusa, dillo bene.
Le Revenant.
Grazie.
Era un film di Robin Campillo, ovvero il montatore e cosceneggiatore dei film di Laurent Canté, un film del 2004 di Morti che ritornano. Ebbene, Canal Plus ha deciso di trarre da quel film una serie televisiva in 8 episodi che ha destato grande successo di critica e di pubblico e che si può recuperare andando in Francia. Una serie molto molto bella e affascinante che ha tra le musiche quella che state ascoltando, ovvero musiche firmate da gruppo scozzese dei Mogwai, e tra gli sceneggiatori niente di meno che Emmanuel Carrère, ovvero lo scrittore che sta andando fortissimo grazie al suo ultimo libro Limonov, un'opera molto interessante a metà strada tra Twin Peaks e The Kingdom, se vogliamo.
Esatto.
Sono zombie, ma non sono travestiti o comunque sanguinolenti come zombie, ma sono semplicemente morti che ritornano. Quello che ci stiamo ascoltando è una cover di un gospel eseguita dai Mogwai, What Are They Doing in Heaven Today, e questa è la colonna sonora del Le Revenant. With trembling fear.
I Mogwai, che
bravi che sono sempre.
Sì, anche molto validi dal vivo, mi ricordo. Li ho visti all'Estragon.
Io li ho visti all'Auditorio di Roma.
Ma pensa un
solo.
Po'.
Ero lì per prendere un aperitivo il giorno prima di un concerto di Bruce Springsteen. Sento un soundcheck, delle note riconoscibili, erano i Mogwai dietro di me e siamo fermati a vederli.
Anche tu li hai visti?
Nella cavea.
Io due volte, avendolo visti due volte, so che non si dicono Mogwai ma Mogwai.
Perché? Quando lo capisci la seconda volta?
No, nel senso che vi volevo far notare che sono donna informata sui fatti.
Puntigliosa,
mamma mia.
No, più che altro nei Gremlins.
Vorresti divertirti a spaccarlo?
No, allora, no, la prova del nome è nei Gremlins, come dicono?
Mogwai.
Con la E, Mogwai, non Mogwai.
Non lo so, che
originale?
Mamma mia.
Forse l'abbiamo visto solo una volta i Gremlins, per quello
no,
la seconda.
È possibile, l'abbiamo visto un milione di volte.
Prego. Senta, vuol partecipare alla coppa?
No, la coppa no.
Oh, e allora forza.
È partito, dammi solo un minuto in anticipo. No, calma, dobbiamo prima farvi sentire una cosa.
Ta, apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora Spingiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
Faccio accetto svedese.
Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
Uomini!
Padotti, è lei?
Ebbene, la Svezia è ospite speciale della Fiera del Libro per Ragazzi, ma noi siamo qua per sentire Francesco e le sue doti.
No, ma che, ho detto che non lo faccio con l'accento.
Attoriale, così, di bravura, alle prese con trama e giudizio critico degli amanti passeggeri, nuovo film di Pedro Almodovar. Francesco, sei pronto?
Non sono nato pronto, come te, ma ce la metto tutta. L'ultimo film di Pedro Almodovar è ambientato tutto in un aereo. È un aereo che va dalla Spagna a Città del Messico. Ci troviamo in particolare nella classe business. C'è un guasto all'aereo per cui l'aviogetto si trova costretto a girare in tondo intorno a Toledo per trovare una pista dove atterrare. In questo spazio ristretto, in un tempo ristretto, i vari personaggi lotteranno tra loro e ci racconteranno le loro storie. Vorrebbe fare una specie di commedia satirico-sociale corale Pedro Almodovar, ma non ce la fa. Crea invece una serie di bozzetti di personaggi che non vanno davvero da nessuna parte. La comicità spesso è di grana grezza e per quanto il film sulla carta come progetto potrebbe essere interessante, è proprio il ritmo che non funziona. Quindi dal punto di vista comico non ci siamo, anche dal punto di vista eventualmente simbolico non ci siamo. Diventa tutta una cosa molto fine a se stessa che non provoca nessun godimento allo spettatore e sembra anche un po' che gli attori si annoino a fare questo film. Insomma, una schifezza.
Che bravo che sei, che
bravo.
Ah,
guarda, mi dispiace, chiedo venia per l'accento, ma non...
Ma magari col vocoder riusciamo a creare un accento ad hoc. Noi siamo proprio in chiusura, caro amico Francesco, quindi non saltiamo per Pasqua. Cioè, noi andiamo in onda regolarmente,
martedì. Andiamo in onda sempre,
Tommy. Ma quindi avremo un po' tipo l'abbacchio e la colomba sullo stomaco.
Esatto, Tommy.
Meno male. La mappazza,
Noi salutiamo il nostro ascoltatore che è un grande, perché lui ci manda gli sms, SMS quando non ascolta la trasmissione perché la recupera in podcast, ma sa l'orario, quindi ce li manda, sa che li leggiamo.
E aveva votato per me, ma purtroppo avevi preso più voti. Ogni tanto.
Un famoso finanziere diceva che quando due persone conoscono un segreto, allora non è più un segreto. E con questa frase, direi simbolica, del nostro ascoltatore Giulia, con un saluto della nostra ascoltatrice muta,
io ringrazio tutti voi e auguro buone seconde visioni.
Grazie Giulia, mille.
Grazie infinite, grazie di essere stata qui con noi.
Seconda visione torna martedì alle 22:35 circa. Dopo di noi non ci sarà Emma Rosso con Questa è l'acqua, ma un po' di musica dal nastrone di Radio Città del Capo e poi tutto il resto dei programmi. Direi che quindi
da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana, ma soprattutto una buona Pasqua.
Ciao.